Conte ha detto il campo europeo è il nostro, resteremo lì, ha rassicurato in questo senso, sebbene la questione europea, il nostro stare dentro l'Europa sia all'ordine del giorno. Grillo continua ad invocare un referendum popolare evidentemente sul tema, c'è chi parla di cappio al collo, c'è chi ha detto in questi giorni che l'Europa fa all'Italia quello che il Piemonte ha fatto al sud, parlando di una politica, come dire, di nord e di sud e di sfruttamento. Persino una nota serie televisiva firmata da un grande scrittore in questo momento in onda ha al centro il tema del referendum sullo stare o non lo stare in Europa. Ma com'è che il popolo più europeista d'Europa è diventato invece il contrario e che conseguenze politiche potrebbe avere una nostra uscita dall'Europa? Lo chiediamo al professor Piero Graglia, che insegna storia dell'integrazione europea. Professore, buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ma prima di tutto, secondo lei è veramente un'ipotesi verosimile o è pura demagogia, diciamo, gridare ad un'uscita dall'Europa?
Ma io direi, oltre che demagogia, sarebbe anche idiozia, nel senso che quello che non viene percepito dal mondo politico, ma viene percepito benissimo dalla popolazione, è l'europeizzazione che c'è stata delle società nazionali nel corso degli ultimi 70 anni, e in presenza però di un mondo politico che è ancora basato su orientamenti nazionali. Cioè, cosa interessa a Macron, a Merkel o a Grillo e a Salvini? Avere i voti del proprio elettorato, non tanto promuovere una cooperazione a livello europeo. Però intanto il quadro europeo per quanto riguarda il commercio, l'economia, l'agricoltura, tutte le attività economiche è diventato ineludibile. Pensare di uscire da questo, non lo so, ripeto, siamo nel campo della pura fantasia demagogica, ma io direi anche idiozia proprio.
Cioè, siamo in un momento storico in cui anche i giganti vanno male da soli, diciamo così, figuriamoci paesi, come dire, piccoli e scarsamente rappresentativi in quanto a quantità di popolazione, ad esempio, voglio dire, no? Nello scenario planetario, globale, non soltanto europeo. Però come ci siamo arrivati, secondo lei, a questo punto? Noi siamo sempre stati molto europeisti, forse perché è una cosa ideale ed astratta questa Europa, per questo eravamo così.
Io vedo due motivi principali. Il primo sicuramente è la relativa indifferenza che la sinistra in Italia ha sperimentato e ha manifestato nei confronti del processo di integrazione europea, lasciandolo, appaltandolo praticamente a quelli che, con un'espressione banale ma efficace, si potrebbero definire i poteri forti. Cioè, il PC di Berlinguer fino al 76 è stato opposto al processo di integrazione europea. Il Partito Socialista di Nenni si era svegliato soltanto un po' prima, dopo all'inizio degli anni 60, però di fatto la relativa diciamo così, assenza degli elementi di sinistra e anche dei valori della sinistra italiana, ma direi della sinistra europea, nel processo di integrazione si è fatto sentire, nel senso che il neoliberismo ha avuto campo libero nell'organizzare un sistema soprattutto di governance economica diciamo nell'assenza di una voce alternativa e di una voce che poteva magari portare avanti altri valori sociali di tutela del lavoro, tutela dei valori classici della sinistra europea, che invece si è disinteressata. Questo è il primo motivo. E il secondo è diciamo così l'incapacità da parte della classe politica, in particolare italiana, di leggere la crisi che dal 2008 in poi è diventata, da una crisi diciamo così settoriale americana, è diventata una crisi generale finanziaria in Europa, e poi si è trasformata anche in una crisi per il debito pubblico, fondata sul controllo forzoso del debito pubblico e del deficit nei paesi europei. Questo inevitabilmente ha portato le persone ad allontanarsi di fronte ai negozi che chiudevano, alle attività che fallivano e tutto il resto. L'Europa non ha funzionato, diciamo, non è stata più quel salvagente che invece nel corso degli anni 80 sembrava essere.
C'è un racconto intorno all'Europa che è devastante: l'Europa luogo di burocrati, Europa dove si va, se eletti, a non fare niente ed altre cose che poi sono lontane dal racconto di un'istituzione che ha mantenuto il più lungo periodo di pace della storia del continente, probabilmente. No, questa è una cosa che noi sottolineiamo tutte le volte perché non ci sembra così marginale rispetto a quanto è accaduto nella nostra storia. Noi abbiamo aperto la nostra trasmissione con l'anniversario il 24 maggio del 15 dell'inizio dell'entrata in guerra dell'Italia, stiamo parlando della prima guerra mondiale evidentemente, però è un'istituzione che è stata raccontata male probabilmente.
È stata raccontata male ed è stata, ha fatto un po', c'è stato un po' l'effetto che ha funzionato per la resistenza in Italia, cioè è stata istituzionalizzata nella retorica l'immagine dell'Unione Europea e questo organismo che è il più trasparente e il più accessibile per quanto riguarda le informazioni che i cittadini possono avere. E certo, è caratterizzato anche da regole, da un gergo e dalle tecnicità di funzionamento che non rendono facile capire subito come funziona, però è un'istituzione aperta, un'istituzione trasparente. Io lo so che questo qualche ascoltatore potrebbe dire, ma che cosa ci sta dicendo? Ma basta fare un salto, io faccio lo storico.
Certo.
Se voglio avere accesso ai documenti del governo italiano nel corso degli anni 70, nell'archivio storico dell'Unione Europea ho libero accesso a questi documenti. Se vado alla Farnesina fermo al 54.
Infatti. Questo è un esempio illuminante. Ora si parla in questi momenti naturalmente del professor Paolo Savona, economista contrario all'Europa di Maastricht, la Lega lo vorrebbe al tesoro, che ha detto l'euro è una gabbia tedesca. C'è un tema all'interno dell'Europa però delle preminenze, dei vari ruoli, no? C'è un tema che riguarda la Germania.
Certo, c'è un tema perché la Germania nel tempo si è presentata sulla scena come l'economia più dinamica e il modello, l'economia sociale di mercato, che è il modello classico tedesco, è diventato vincente, ma è un modello molto adatto alla Germania, non è estensibile automaticamente a tutti gli altri paesi. Vuol dire alte tassazioni, vuol dire bassissimo livello di evasione fiscale, alte tassazioni sui redditi di impresa, vuol dire provvidenze e aiuti, un welfare state perfettamente funzionante. Ed è un modello fondato su una società, diciamo, un po' diversa da quella italiana,
certo,
dove sostanzialmente se evadi le tasse sei un ganzo, un furbo, ma di certo non sei. Ora, una gabbia tedesca, l'euro ci ha salvato letteralmente dal debito, la conversione della lira nell'euro. Essendo una conversione graduata su 1936,27 lire per un euro, come sappiamo, e tutto il resto, ha prodotto praticamente una tutela del debito pubblico e ha eliminato quell'effetto perverso che l'Italia faceva nel corso degli anni 60, metteva in atto nel corso degli anni 60, che erano le svalutazioni competitive. Si cercava di essere più competitivi sul mercato svalutando la moneta. Bisogna essere diciamo quantomeno originali per pensare che una cosa del genere sia ancora possibile.
Sì.
E poi non è una gabbia tedesca, perché comunque le dinamiche dell'euro sono decise dalla Banca Centrale Europea, dove c'è un presidente che decide in autonomia ed è italiano, e tutte le decisioni relative alla politica economica sono prese a maggioranza, mettendo talvolta anche la Germania anche in minoranza. Io non capisco questo mito che la Germania sarebbe il bau bau, la cattivona che ci costringe a certi comportamenti. Non è semplicemente vero.
Non le faccio la domanda retorica per chiudere, che questa Europa o si trasforma o muore, perché forse la risposta la sappiamo già, però sarà interessante prossimamente parlare più che altro del come, perché il tema del consenso popolare, il tema elettorale, il tema costituente spinelliano, comunque sono temi che restano sul tappeto cogenti come mai, diciamo così. Immagino sarà d'accordo. 30 secondi a chiudere, professore.
Sì, assolutamente. Il tema costituente, nel 2019 abbiamo le elezioni del Parlamento Europeo e dobbiamo assolutamente cercare di fare di questa occasione un momento di riflessione su che cosa deve fare il Parlamento Europeo per modificare l'Unione Europea, che evidentemente è in crisi di identità e di funzionamento, ma ciò non di meno è un valore assoluto per la stabilità della nostra della nostra vita, insomma, io la vedo così. È chiaro che qualcuno può vedere,
certo, le opinioni si spiegano in questo momento, figuriamoci. Grazie però per essere stato con noi questa mattina, professor Graglia, buona giornata.
Grazie a voi, un piacere.